Eccomi di nuovo qua. Riprendiamo con la convenzione nazionale. L'ultima cosa che ho detto nella lezione precedente riguardava l'importanza degli eventi che si verificano durante la convenzione nazionale. Ho richiamato il terrore, ho richiamato il processo al re, novembre-dicembre 1792, il re mandato alla ghigliottina il 21 gennaio 1793, e ho ricordato che il re viene processato dalla convenzione nazionale, e mentre Maria Antonietta verrà processata dal tribunale rivoluzionario, che è uno degli organi del terrore sul quale ci soffermeremo nelle lezioni in formato audio, ma che voi già trovate in alcune schede in formato testo che ho scaricato per questo corso su Moodle. Il Tribunale Rivoluzionario viene istituito il 10 marzo 1793. 10 marzo 1793 è uno degli organi principali del terrore, e Maria Antonietta verrà processata dal Tribunale Rivoluzionario, così come anche i Girondini, il famoso processo Girondini, anche i Girondini che erano stati arrestati. E alcuni avevano tentato la fuga, alcuni si uccidono nelle province, anche i Girondini verranno processati dal tribunale rivoluzionario. Saremo comunque nell'autunno, nell'ottobre del 1793, e Brissot stesso verrà processato dal tribunale rivoluzionario, ma su questo torneremo parlando del terrore e nelle schede audio che farò in modo abbastanza analitico sul terrore. La mia intenzione adesso, sto man mano calibrando questa situazione, così la mia risposta a questa situazione abbastanza complicata di dover fare lezione in questo modo, pensavo di approfondire in particolare il giacobinismo con le lezioni, il terrore, perché altri temi, ma anche sul giacobinismo e il terrore voi avete comunque file testo che sono una forma, come una lezione, sono già delle schede pronte, posso affrontarlo con i file audio in modo più analitico, altrimenti dovrei preparare delle schede file testo molto più lunghe, non so se riesco, anche se le ho già tutte pronte, ma non già pronte da scaricare, e poi approfondirò eventualmente anche altri temi, vedremo come procediamo. Adesso vorrei affrontare una questione relativa al perché avviene questo scontro Gironda-Montagna nell'ambito della prima fase della convenzione. Quindi io ho ricordato che ci sono tre fasi della convenzione. La prima è quella che va appunto dal 21 settembre del 92, 1792, al 31 maggio e 2 giugno del 93, lotta tra Gironda e Montagna. La seconda, 31 maggio e 2 giugno 93, fino a 9 Temidoro al secondo, il potere di Robespierre, e quindi 31 maggio 2 giugno 93, 27 luglio 94, terza fase, 9 Termidoro anno secondo, quindi 27 luglio 94 fino all'ottobre, 26 ottobre 1795, convenzione termidoriana. Nella prima fase abbiamo la lotta tra Gironda e Montagna, e una componente della lotta tra Gironda e Montagna si snoda proprio riguardo alla questione del processo a re, perché la Gironda e la Montagna hanno impostazioni diverse riguardo a come doveva essere gestita da parte della convenzione il processo a re. Quindi Nella prima fase della convenzione abbiamo la lotta tra la Gironda e la montagna, che si conclude con quella che i manuali chiamano la chute de la Gironde, la caduta della Gironda. In realtà una sorta, un colpo di Stato, una giornata rivoluzionaria, diciamo, no? La Guardia Nazionale con 80.000 persone arruolate che circonda la Convenzione Nazionale e costringe la Convenzione Nazionale ad arrestare 29 deputati e 2 ministri della Gironda, e poi successivamente altri 71 o 75 verranno messi agli arresti domiciliari. Bene. Nella prima fase, che si conclude col 31 maggio 2 giugno 93, che è una giornata rivoluzionaria che si snoda in due giornate, in realtà il 31 maggio e il 2 giugno del 93, nella prima fase abbiamo la lotta tra la Gironda e la montagna, che si scontrano su tante questioni, su tanti temi, e la prima questione su cui cominciano a scontrarsi è proprio il processo al re, perché hanno due visioni completamente diverse rispetto a come doveva essere gestito il processo a Luigi XVI. E in particolare la Gironda insiste perché venisse fatto un appello al popolo, cioè quindi un referendum per convalidare le decisioni che venivano prese dalla convenzione. Per questo motivo i girondini verranno anche definiti appellanti, cioè quelli che sostenevano la necessità di un appello al popolo, la necessità che le assemblee primarie, che erano le assemblee che avevano diciamo nel meccanismo elettorale eletto i deputati alla convenzione nazionale, che le assemblee primarie in tutta la Francia fossero investite della decisione di valutare quello che era stato l'esito del processo al re svolto dalla convenzione. Questa linea non passa. Passa la linea della montagna, abbiamo 4 appelli nominali per il processo al re, tra i quali appunto l'ultimo è anche il tipo di pena che doveva essere dato a Luigi XVI. Luigi XVI viene condannato a morte e verrà la pena eseguita il 21 gennaio 1793. Quindi la prima fase dominata della convenzione dominata dalla lotta tra Gironda e montagna, e all'interno della lotta tra Gironda e montagna una questione principale, una questione molto importante, è la questione di come doveva essere gestito il processo al re. Vi ricordo che il re era stato sospeso dalle sue funzioni dopo la giornata del 10 agosto 1792, che va collocata nell'ambito dell'assemblea legislativa, questo l'ho detto nelle elezioni precedenti, e che è la giornata che segna in pratica la fine dell'assemblea legislativa, perché tutto quell'impianto costruito dalla Costituzione del 1791 viene messo a soqquadro da questa giornata del 10 agosto 92, invasione delle Tuilerie, e il re cerca rifugio all'assemblea, l'assemblea lo sospende. Il re viene rinchiuso al tempio per una certa fase, poi verrà processato e si deciderà se può essere processato o non può essere processato, quindi c'è tutta una lunga trafila procedurale sulla quale forse farò una scheda, ho tutto il materiale ma non l'ho digitalizzato, che potrei scaricare, o potrei fare anche un file audio, o se sono di buona lena e di buone forze posso fare sia un file audio che un file testo. Il file testo è più comodo per voi perché trovate gli appunti già organizzati, il file audio per certi aspetti può vivacizzare quello che trovate nel file testo. Bon, vedremo. Bene, prima fase, scontro tra Gironda e montagna, la prima fase della convenzione, quella che va dal 21 settembre del 92 al 31 maggio del 1993. Domanda: se fossi in classe, appunto, così si procederebbe. Domanda: per come mai si scontrano i girondini e i montagnardi? Per qual è il motivo per cui si scontrano? Risposta: ci sono tante risposte. Vi ricordo che la Gironda costituiva la sinistra dell'Assemblea legislativa e alla Convenzione nazionale si colloca a destra, perché prende man mano delle posizioni che vengono scavalcate nella radicalizzazione progressiva del discorso, vengono scavalcate dalle posizioni della montagna nelle sue varie componenti. Bene, gli storici hanno dato diverse risposte al perché dello scontro tra montagna e Gironda. Io le accennerò alcune e vi segnalerò quella che può essere forse la più pertinente. Dico forse perché non è mio compito veicolarvi le mie opzioni, le mie scelte, ma darvi la possibilità di farvi un giudizio critico attraverso un'interlocuzione tra letteratura storiografica e fonti, letteratura storiografica e fonti che io delineo sia nelle lezioni in formato audio, ma soprattutto nelle lezioni in formato testo e nelle schede in formato testo, dove voi trovate sia fonti che letteratura storiografica, e attraverso poi il mio input nelle lezioni in formato audio voi potete farvi un percorso critico, arrivare voi a delle valutazioni, no? Questo è il mio compito didattico, è stimolarvi e darvi lo stato dell'arte, cioè lo standard delle pubblicazioni scientifiche aggiornato, in modo che voi possiate costruirvi un percorso informato e critico. Bene, gli storici hanno dato risposte diverse al perché dello scontro tra Gironda e montagna, e una delle risposte è una divaricazione che avviene all'interno di uno dei ceti dirigenti di questa rivoluzione francese, all'interno della borghesia. Qui dovrei aprire una parentesi, ma non la apro in questo momento. Il dibattito, se si può parlare di borghesia in senso moderno nel periodo della rivoluzione francese, Vauvelles, che è uno dei testi di riferimento a cui io vi invito se non avete fatto la triennale, risolve il problema parlando di borghesie all'interno dell'antico all'interno dell'ultima fase dell'antico regime e poi all'interno della rivoluzione francese. Noi con borghesie intendiamo un gruppo sociale che investe capitale, incrocia lavoro e produce profitto, no? Questo diciamo in estrema sintesi. La domanda è: esiste una borghesia in questo senso nella fase finale dell'antico regime durante la rivoluzione? Gli storici si sono divisi anche su questo, alcuni hanno negato che di questo si possa parlare, altri invece sostengono di sì. Voi, se andate a vedervi Vauvelles, vedrete riassunte molto bene le varie posizioni, ma anche in Tacket, in nome del popolo sovrano, vedete riassunte molto bene le varie posizioni, e la proposta è quella di dare una risposta affermativa. Esiste sì anche borghesia in senso moderno, ed esistono anche altri tipi di borghesie, quelle liberali, quelle degli uffici, quelle dei lavori, e oltre a borghesie di carattere commerciale, e trovate questa elencazione delle varie borghesie. Tra l'altro, lo schema marxista e marxiano, che è uno degli schemi principali della scuola classica, ha interpretato sempre la rivoluzione francese come una rivoluzione borghese capitalistica, mentre la scuola revisionista ha contestato questo aspetto sostenendo proprio che non si potesse parlare di borghesia in senso moderno, e quindi lo schema della scuola classica. Voi trovate tutte le schede su scuola classica e scuola revisionista. Lo schema della scuola classica, rivoluzione borghese capitalistica, è stato contestato dalla scuola revisionista proprio sulla base di questa questione della borghesia. Adesso chiudo di nuovo, altrimenti non riesco a caricare, e riprendiamo con Gironda e montagna.